Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua al nostro secondo appuntamento di questa settimana. Iniziamo oggi con un nuovo capitolo del libro dei Proverbi, il 28esimo. Questo capitolo tratta in modo dettagliato due argomenti, la ricchezza e l'empietà, contrapposti alla povertà e alla saggezza. Cercheremo di raggruppare i versetti per argomenti per non ritornare più volte con gli stessi temi. Iniziamo a considerare l'empio in contrapposizione al saggio. Versetti 2, 4 e 5 da Proverbi, capitolo 28. L'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta sicuro come un leone. Quando un paese è pieno di misfatti, sono numerosi i suoi capi, ma con un uomo intelligente e pratico delle cose, l'ordine dura. Quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che l'osservano fanno loro la guerra. Gli uomini malvagi non comprendono ciò che è giusto, ma quelli che cercano il Signore comprendono ogni cosa. Il peccato, indipendentemente dal punto di vista che l'uomo abbia su di esso, pone la persona in uno stato di continua paura, di autocondanna. Tempo fa una persona, parlando a un gruppo di giovani del peccato in genere, ebbe questa esperienza interessante che ci ha raccontato. Un giovane e una ragazza del gruppo vivevano insieme. Non avevo menzionato questo fatto come un peccato, ma è stato interessante vedere come quel giovane ha cominciato a difendersi e a giustificarsi, e sarebbe stata una cosa divertente se non fosse stata tanto seria. Mentre si discuteva sul peccato, la coscienza ha cominciato a rimordergli e lui ha cominciato a difendersi. L'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti. Nessuno aveva puntato il dito contro di lui. Non avrei mai saputo nulla del suo peccato se fosse stato zitto. La discussione riguardava il peccato, non quel particolare peccato. Ebbene, amici, sapete benissimo che c'è un termine psicologico che viene usato a riguardo di questo argomento. Esso è il complesso di colpa. Tutti abbiamo un complesso di colpa. Uno psicologo cristiano ha detto: tutti noi abbiamo un complesso di colpa, fa parte di noi come la mano destra. Nessuno è in grado di liberarsi dal complesso di colpa con un pio desiderio. Molte persone cercano di fare questo, ma non ci riescono. Egli ha continuato facendo un'altra affermazione interessante. Noi psicologi possiamo spostare il senso di colpa da una parte all'altra, ma non possiamo eliminarlo. Il primo versetto che abbiamo letto dice ancora che il giusto se ne sta sicuro come un leone. Se un uomo non è colpevole, può alzarsi e parlare chiaro. Se la sua mente è libera dalla colpa, non ha paura dei pensieri e delle idee degli altri uomini. Un'altra esortazione che ci viene rivolta in questi versetti è di non abbandonare la parola di Dio, perché il farlo ci porterà non solo a lodare gli empi, ma anche inesorabilmente a non poterla comprendere, cosa che ci porterà all'impossibilità di ricevere le benedizioni di Dio. Gli altri versetti che ci parlano di giustizia ed empietà sono il 10, il 12, 15, 17, 18 e 28. Leggiamoli, sempre in Proverbi 28. Chi spinge i giusti a percorrere una via sbagliata, cadrà egli stesso nella fossa che ha scavata. Ma gli uomini integri erediteranno il bene. Quando i giusti trionfano, la gloria è grande, ma quando gli empi si innalzano, la gente si nasconde. Un empio che domina un popolo povero è un leone ruggente, un orso affamato. L'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà sino alla fossa. Nessuno lo fermi. Chi cammina da integro sarà salvato, ma il perverso che percorre vie tortuose cadrà all'improvviso. Quando gli empi si innalzano, la gente si nasconde, ma quando periscono, si moltiplicano i giusti. Ci sono leggi di Dio che, anche se non sembra, valgono per tutti prima o poi. I giusti avranno il bene, gli empi periranno. La puoi trovare ripetutamente mentre leggi la parola di Dio. Per esempio, Davide, con il suo peccato, ha portato lo scandalo nella propria famiglia, nella propria casa. E seppure è stato perdonato, ne ha pagato però le conseguenze. Questa certezza di giustizia mi porta a pensare quando il Signore Gesù regnerà su questa terra come Re e Signore. Solo allora si moltiplicheranno i giusti e fioriranno come la palma. Nel frattempo, però, si innalzano gli empi e la gente si nasconde. Una cosa è certa, che un giorno saranno giudicati e condannati. Se tu vuoi essere nella condizione di coloro che fioriranno, devi solamente riconoscere il bisogno di Cristo nella tua vita. E chiedendogli perdono, devi credere in Lui. Se lo farai, sarai salvato. L'altro argomento ora è quello che contrappone ricco e povero. Possiamo esaminare i versetti che abbiamo saltato prima, salvo alcuni che vedremo alla fine. Seguitemi ora nella lettura, anche se non dirò ogni volta il versetto che vado a leggere. Inizio comunque dal versetto 3 di Proverbi, capitolo 28. Un povero che opprime i miseri è come una pioggia che devasta e non dà pane. Meglio il povero che cammina nella sua integrità che il perverso che cammina nella doppiezza ed è ricco. Chi osserva la legge è un figlio intelligente, ma il compagno dei golosi fa vergogna a suo padre. Chi accresce i suoi beni con gli interessi e l'usura li accumula per colui che ha pietà dei poveri. Il ricco si ritiene saggio, ma il povero, che è intelligente, lo scruta. Chi lavora la sua terra avrà pane in abbondanza, ma chi va dietro ai fannulloni avrà abbondanza di miseria. L'uomo fedele sarà colmato di benedizioni, ma chi ha fretta di arricchire non rimarrà impunito. Avere dei riguardi personali non è bene. Per un pezzo di pane l'uomo, talvolta, diventa colpevole. L'uomo invidioso ha fretta di arricchire e non sa che gli piomberà addosso la miseria. In questi versetti, che non hanno bisogno di spiegazione, è evidenziato un doppio modo di vivere. Chi ubbidisce alla parola di Dio avrà delle benedizioni, ma chi vuole fare di testa sua avrà delle tristi conseguenze. Da parte mia vi consiglio di ascoltare la voce del Signore e, sicuramente, non ve ne pentirete. Vorrei ora porre l'accento sul versetto 24 che sto per leggervi. Chi ruba a suo padre e a sua madre, dice, non è un delitto, è compagno del dissipatore. Qualcuno che mi sta ascoltando potrebbe dire al riguardo di ciò che ho appena letto, prendere ciò che appartiene ai genitori non è peccato, tanto erediterò ciò che mio padre possiede prima o poi. È lo stesso, questo non è rubare. Invece questo è rubare, e inoltre Dio dice che questo è dissipare. Il Signore Gesù rimproverò i conduttori religiosi del suo tempo perché insegnavano a comportarsi in modo simile. Lo potete trovare scritto nei Vangeli. In Matteo 15, nei versetti 5 e 6, è scritto: «Voi invece dite, se uno dice a suo padre e a sua madre, quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione». E ancora leggiamo in Marco 7, al versetto 11. «Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire un'offerta a Dio». E prosegue come in Matteo. Agendo in quel modo, quella persona consacrava tutto a Dio ed era liberata dall'impegno di usarlo per i suoi genitori. Questo, dichiarò Gesù, è contrario al comandamento di Dio. Vedi, è molto facile a causa di una relazione negare il sostegno a qualcuno o prendere qualcosa che non ci appartiene. È questo che il Signore alla fine condanna. Consideriamo ora una serie di passaggi che hanno anch'essi una doppia considerazione. Leggiamoli in Proverbi capitolo 28, dal versetto 25. Chi ha l'animo avido fa nascere contese, ma chi confida nel Signore sarà saziato. Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizioni. Anche questi versetti hanno una conseguenza, una benedizione. Questo ci aiuta a capire che il Signore è colui che dobbiamo ascoltare per avere le benedizioni. Questo non per avere dei meriti davanti a Lui, perché l'osservanza della legge o per le opere meritorie, nessuno sarà reso giusto e salvato davanti a Dio. Questo comportamento lo si avrà perché si desidera onorarlo, testimoniare che gli apparteniamo come suoi figli ubbidienti. Tu sei un figlio di Dio? Forse pensi che tutti lo siano, ma non è così. La Bibbia dice che siamo tutte creature di Dio, ma che figli, nel vero senso della parola, lo si è se si nasce nella sua famiglia, mediante la fede in Gesù, per mezzo dello Spirito Santo. Troverai scritto questa verità nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1. Le ricchezze spesso servono a ingigantire l'orgoglio e la vanità. Queste sembrano procedere insieme. Ora, nota quello che Dio dice. Il ricco si ritiene saggio, ma il povero, che è intelligente, lo scruta. L'uomo povero, povero dei beni di questo mondo, ma ricco di fede, può ascoltare ciò che dice il ricco, osservare i suoi atti e rendersi conto che anche lui ha una fede reale, oppure no. Il Signore Gesù ha detto, «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio?» Ciò ci deve far riflettere, per poi chiederci, «La mia fede in Cristo è vera? È reale? Ho la certezza del perdono dei miei peccati?» Se non posso rispondere affermativamente a queste domande, devo chiedere subito perdono al Signore per diventare un figlio di Dio. I versetti 25 e 27 di Proverbi, capitolo 28, ci parlano della necessità di vivere onestamente con i beni che ci sono stati donati dal Signore. E se ne abbiamo l'opportunità di usarli anche per il bene di chi è nella difficoltà, senza sperare di ricavarne degli interessi. Se si mettessero in pratica questi proverbi, ad esempio, di donare al povero, così da non essere mai nel bisogno, nella nostra società odierna certamente molte delle cose che non vanno, che non funzionano, si risolverebbero. E al posto dell'ingiustizia regnerebbe l'ordine, la pace, in ogni cosa. Torniamo indietro ed esaminiamo alcuni proverbi che abbiamo finora tralasciato. Iniziamo col versetto 9, sempre al capitolo 28. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. La legge. In questo contesto significa la parola di Dio. Comprende tutto ciò che è stato scritto fino al tempo di Salomone. Il Pentateuco, Giosuè, Giudici e molti dei Salmi. La cosa che Dio dice qui è molto importante. Se vuoi che Egli ti ascolti, devi prima ascoltare Lui. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Qui, in Proverbi, dice addirittura che la sua preghiera è un abominio a Dio. La preghiera che Dio è pronto ad ascoltare di queste persone è quella che è rivolta al Signore Gesù per chiedergli perdono e di entrare nella sua vita per guidarla. Gesù stesso disse: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Quindi, amici, è della massima importanza andare al Signore per essere perdonati e salvati per l'eternità. Allora inizierà una nuova relazione col Padre che ascolterà tutte le tue preghiere e le esaudirà se sono secondo la sua volontà. È anche detto che Egli ci darà ciò che gli chiediamo se osserviamo i suoi comandamenti, che ci riporta a quanto è scritto qui: ascoltare la legge del Signore. Il versetto 13 è anch'esso un avvertimento importante. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Questo è un grande proverbio. Sembra pratica comune per ogni persona quella di coprire i propri peccati. Alle persone non piace parlare di queste cose, in effetti non ne ammettono l'esistenza, amano pensare di essere molto buone, ma qui ci viene detto: ma chi le confessa le proprie colpe e le abbandona otterrà misericordia. E abbiamo la versione del Nuovo Testamento di questo, in 1 Giovanni 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo non si riferisce a una confessione pubblica del peccato. La confessione deve essere tra te e il Signore, e il peccato deve essere affrontato. Cercare di apparire senza peccato davanti al tuo piccolo gruppo di amici è un grosso errore. Se tu confessi e abbandoni il tuo peccato, otterrai misericordia. È meraviglioso. Leggo ora Proverbi 28, versetto 14. Beato l'uomo che è sempre timoroso, ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sfortuna. Così dice il versetto 14. Questo è quello che significa camminare nel timore del Signore. Ricorda ciò che abbiamo già considerato precedentemente. Il principio della saggezza è il timore del Signore. Significa che i nostri cuori sono sempre aperti verso Dio. Questo è l'opposto dell'uomo che indurisce il suo cuore. L'uomo che teme Dio è uno che ascolta Dio, cammina umilmente davanti al Signore, cammina riconoscendo le proprie debolezze, la sua totale dipendenza da Dio. Questo è il significato di il principio della saggezza, è il timore del Signore. Il principe, senza prudenza, fa molte estorsioni, ma chi odia il guadagno disonesto prolunga i suoi giorni. Siamo tutti testimoni della realtà di questo versetto che evidenzia la malvagità di tanti governanti che ancora oggi opprimono dei popoli tenendoli nell'ignoranza e dominandoli per soddisfare il proprio egoismo, la propria ambizione. Un giorno anch'essi dovranno rendere conto delle loro azioni davanti al sommo giudice, che non accetterà nessuna corruzione. Siamo così arrivati a considerare l'ultimo versetto di questo 28° capitolo dei Proverbi, che dice: «L'uomo che corregge sarà alla fine più accetto di chi lusinga con la sua lingua». Questa è una delle cose che vogliamo fare con queste trasmissioni. Vogliamo correggere chi si è fatto delle opinioni false su Dio, spiegare ciò che la Bibbia insegna, e vogliamo incoraggiare chi ancora non lo facesse ad avvicinarsi alla lettura della parola di Dio, perché attraverso lo studio approfondito della Bibbia è possibile conoscere la persona di Dio, il suo piano per la salvezza dell'uomo. Speriamo di essere accettati da voi, più di quanti vi vogliono lusingare e non vi parlano della gravità del vostro peccato di fronte a Dio. A conclusione del capitolo vorrei limitarmi a leggere il versetto 26, dopodiché avremo terminato per questa sera. Chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio scamperà. E termino qui, come vi dicevo, con questo versetto. Io vi saluto e vi do appuntamento. A domani. Ciao.